Il radiogiornale.
Buongiorno da Giuseppe Bucci. Il prezzo dell'intesa sui dazi americani, si precisano alcuni dettagli. Berna potrebbe rinunciare a tassare Google e concedere aperture sui SUV americani. Zelensky alle corde tra attacchi russi e scandalo corruzione. Il presidente ucraino cerca di limitare i danni annunciando riforme nel settore energetico. Alta tensione Venezuela-Stati Uniti, si accentua la pressione militare su Maduro e la leader dell'opposizione Machado invita i militari alla disobbedienza. Elezioni presidenziali e legislative in Cile, sfida tra il blocco di sinistra e l'ultradestra nostalgica di Pinochet, probabile ballottaggio a metà dicembre. Festa rinviata per la nazionale svizzera di calcio, 4 vittorie in 5 partite non bastano, manca solo la matematica per il 6° mondiale consecutivo. Quanto costerà davvero alla Svizzera l'accordo sui dazi con gli Stati Uniti? Due giorni dopo l'annuncio dell'intesa trovata con la Casa Bianca per diminuire i dazi al 15%, si precisano le possibili nuove pretese americane. Acquisto di armamenti, norme di sicurezza dei veicoli, coordinazione sulle sanzioni. Sono tanti i punti ancora aperti che nei prossimi mesi potrebbero rincarare il prezzo dell'accordo anche in termini politici per la Svizzera. Sentiamo Gianluca Olgiati.
200 miliardi di dollari di investimenti privati negli Stati Uniti e qualche concessione svizzera sull'importazione di prodotti agricoli non sensibili. Questi gli elementi dell'intesa evidenziati dal Consiglio federale. Il problema non è finita qui. Su molti punti è solo l'inizio di ulteriori trattative, di risultati da raggiungere. E toccherà anche al Parlamento decidere cosa promettere agli Stati Uniti. Acquisti di armamento, ad esempio, stando alla NZZ am Sonntag, è quanto si chiede nel campo borghese, comprare altri sistemi di difesa terra-aria Patriot, comunque necessari. L'accordo non ne parla, ma la questione armamenti, quanto è una carta che il Consiglio federale è pronto a giocare? Lo abbiamo chiesto al ministro della difesa, Martin Pfister.
Al momento non rientra nella dichiarazione di intenti, ma tutto è possibile. Qualsiasi richiesta degli Stati Uniti andrà valutata nella trattativa. Non sappiamo come evolveranno le discussioni.
Altre rivendicazioni americane invece sono già sul tavolo, lo dimostra il fact sheet, il documento pubblicato sul sito della Casa Bianca, ben più articolato di quanto comunicato dal governo svizzero. Qualche esempio, l'amministrazione americana si attende che la Svizzera riconosca le norme di sicurezza americane per l'immatricolazione dei veicoli. Oggi infatti diversi pick-up e SUV non sono ammessi sulle strade svizzere. Il Dipartimento dell'Economia relativizza, non ci sono ancora concessioni in merito, ma gli Stati Uniti si aspettano una maggiore cooperazione e aspettative ce ne sono altre, non sempre formulate in modo chiaro, quella di rinunciare a introdurre tasse per i giganti della digitalizzazione come Google o Amazon, quella di consentire anche l'importazione di pollame disinfettato con il cloro, oggi è vietato, e ancora, questione politica scottante, rafforzare la collaborazione in materia di sanzioni. Su questo il Dipartimento dell'Economia ribadisce, non c'è alcun automatismo. La Svizzera continuerà a decidere autonomamente. Tutti elementi che rendono però difficile prevedere quale sarà il prezzo finale, anche in termini politici, dell'accordo con Donald Trump.
La pagina estera, andiamo in Ucraina, dove è stata un'altra notte di attacchi aerei russi. Intanto Zelensky è sempre più stretto tra la guerra e i problemi interni relativi soprattutto allo scandalo scoppiato in seno al settore dell'energia che ha travolto il suo governo. Zelensky che promette contromisure, e ne parliamo con il nostro collaboratore in Ucraina, iniziando da quanto è successo con le azioni militari. Allora, Davide Maria De Luca.
Sì, è stata un'altra notte di bombardamenti su entrambi i lati del confine, come quasi ogni notte ormai. Mosca ha colpito con oltre 170 droni e un missile balistico e almeno 3 persone sono morte negli attacchi. Questa volta la capitale dell'Ucraina, Kiev, è stata risparmiata, ma sono state colpite altre 14 città o località in giro per il paese, tra cui Odessa, il grande porto meridionale dell'Ucraina, dove è stata colpita una centrale solare, mentre poco lontano da Sumy, nel nord-est del paese, c'è ancora in corso un grande incendio causato dai bombardamenti russi. Tra i bersagli che Mosca prende di mira sempre più spesso ci sono treni e scambi ferroviari. Lo ha detto il ministro delle infrastrutture Oleksiy Kuleba in un'intervista oggi sul Guardian, secondo cui questi attacchi sono triplicati nel 2025. Ma anche gli ucraini attaccano e ieri notte oltre 50 droni avrebbero colpito le città di Bryansk e Kursk in Russia. Sul terreno invece la situazione appare per il momento relativamente più tranquilla. Gli ucraini parlano di 120 assalti avvenuti nella giornata di sabato, di cui circa la metà a Pokrovsk, la città sotto assedio da oltre un anno e la cui caduta viene ormai considerata imminente.
Ecco, ma il fronte più caldo al momento sembra quello politico. Da un lato, l'abbiamo detto, gli scandali che hanno colpito le autorità ucraine, dall'altro un certo attivismo del presidente Zelensky.
Sì, il presidente Zelensky è chiaramente in modalità controllo dei danni dopo che la sua cerchia ristretta è stata travolta da questo grave scandalo di corruzione nel settore energetico. Poco fa ha annunciato un completo rinnovo delle autorità di controllo sull'energia, dove si erano infiltrati alcuni personaggi, tra cui il suo ex socio in affari, ed erano riusciti a ottenere oltre 100 milioni di franchi in tangenti. A questo proposito, in Ucraina oggi si sta commentando molto un articolo del network americano Fox News, molto vicino al presidente degli Stati Uniti Donald Trump, in cui viene fatto notare come la Casa Bianca di fatto non abbia ancora commentato lo scandalo scoppiato in Ucraina. Un fatto cui vengono date diverse interpretazioni, ma che in generale viene visto come un segnale del fatto che Trump al momento non è interessato a fare pressioni su Zelensky per rimuoverlo. Il presidente ucraino intanto rimane molto attivo, oggi sarà in Grecia dove firmerà un accordo sul gas, domani sarà in Francia dove invece si parlerà di piani per lo sviluppo dell'aviazione e delle difese aeree del paese. Non è chiaro se tutti questi viaggi fossero già in programma da tempo, ma di certo Zelensky in queste settimane non vede l'ora di allontanarsi da Kiev, una città che per lui è diventata persino più pericolosa del solito.
Grazie Davide Maria De Luca, gli aggiornamenti dall'Ucraina. In Messico ora è di almeno 120 feriti, tra cui 40 poliziotti e 20 arresti, il bilancio provvisorio delle manifestazioni antigovernative che ieri si sono tenute in varie città del paese. Migliaia di persone, soprattutto giovani, si sono riversate nelle piazze per protestare contro il governo della presidente Claudia Sheinbaum, accusato di essere corrotto, complice dei narcos e di non fare abbastanza per combattere la criminalità organizzata. Rimane alta invece la tensione in Venezuela, dove il regime di Nicolas Maduro è sotto pressione interna ma anche da parte degli Stati Uniti. Nella notte la leader dell'opposizione, Maria Corina Machado, ha lanciato un appello agli uomini del presidente Maduro, chiedendo loro di deporre le armi. In redazione Vera Pellandini.
Più che un appello, una preghiera. Accorato, pieno di emozione, il messaggio della leader dell'opposizione e premio Nobel per la pace, Maria Corina Machado, è rivolto a tutto il suo popolo. Parla di libertà, resistenza, giustizia. E poi si rivolge a chi ancora sostiene il presidente Maduro.
Bajen las armas. No attaquen a su pueblo.
Abbassate le armi, non attaccate il vostro popolo. Prendete ora la decisione di stare dalla parte della libertà quando arriverà l'ora decisiva. Il momento cruciale è imminente.
Esa ora decisiva è imminente.
Maria Corina Machado parla solo dai social. Da 15 mesi vive nascosta per paura di ritorsioni del presidente, che accusa di aver rubato le elezioni dell'anno scorso. Il suo appello si inserisce in un contesto di forti pressioni, anche militari, sul governo chavista, scatenate dall'amministrazione Trump, che ha schierato un'intera flotta nel Mar dei Caraibi. L'iniziativa di Washington, inizialmente annunciata per contrastare il traffico di droga, appare sempre più diretta contro il regime di Nicolás Maduro. Lo stesso Donald Trump ha lasciato intendere che potrebbe arrivare presto una decisione sull'opportunità o meno di intraprendere un'azione militare contro il Venezuela. «Non posso dirvi cosa farò, ma ho già deciso», ha detto venerdì a bordo dell'Air Force One. Da lì in poi solo indiscrezioni di stampa. Secondo Politico, la Casa Bianca è al lavoro sugli scenari del post-Maduro. Si parla di riunioni per capire il destino del presidente e del petrolio venezuelano. Altre indiscrezioni affermano che Washington stia pensando di offrire l'esilio al presidente e ai suoi più stretti collaboratori se riuscisse a rovesciare il governo. Altri parlano di arresti. Di certo si sa che nelle scorse ore il presidente Trump ha annullato i colloqui sulla proposta di Maduro di concedere agli Stati Uniti i diritti su quasi tutte le riserve petrolifere del paese. Ma stando a informazioni del New York Times, le trattative non sarebbero ancora morte.
La fuga di migliaia di venezuelani è anche al centro della campagna elettorale per le presidenziali in Cile. Oggi è previsto il primo turno dove si contrappongono la coalizione di governo di sinistra e una serie di formazioni di destra. Secondo i sondaggi in testa ci sono l'esponente del Partito Comunista Janet Jara e il candidato di ultradestra José Antonio Kast, un nostalgico di Augusto Pinochet. Concentriamoci su quest'ultimo. Da Santiago, Elena Basso.
José Antonio Kast acaba de llegar al recinto.
A Santiago, la capitale del paese, si respira un'aria elettrica. Ovunque ci sono cartelli dei candidati, salendo sui taxi, le radio trasmettono continuamente i jingle delle diverse campagne. E in città si sono tenuti in questi giorni tutti gli eventi di chiusura di campagna di chi sta correndo per la presidenza. I due candidati che sembrano avere più possibilità di passare al ballottaggio finale, previsto per il prossimo 14 dicembre, sono la candidata della coalizione di sinistra e politica del Partito Comunista Cileno, Janet Jara, e il candidato di ultradestra, José Antonio Kast.
Hay que entender que José Antonio Kast emerge de un partido de derecha tradicional, que es la Unión Demócrata Independiente.
Come spiega Stephanie Alenda, politologa dell'Università Cilena Andrés Bello ed esperta della figura politica di José Antonio Kast. Kast proviene da un partito di destra tradizionale, la Unión Democrática Independiente, in cui milita per molti anni e con cui rompe nel 2016 per formare un altro movimento, il Partito Repubblicano. Lo
molto interessante di questo è che estuvo creciendo de manera bastante intensa in poco tempo, diciamo, no? Perché si presenta come
Kast ottiene il successo rapidamente e passa da ottenere solo l'8% delle preferenze quando si candida per la prima volta alla presidenza nel 2017 a vincere il primo turno delle presidenziali nel 2021. Uno dei fratelli, Michael, ha ricoperto un ruolo chiave come economista durante il regime di Pinochet. Kast ha più volte espresso profonda ammirazione verso Pinochet e durante la campagna del 2021 ha dichiarato: «Se Pinochet fosse vivo, voterebbe per me». Pur rimanendo un candidato di ultradestra, soprattutto in temi come l'immigrazione, i diritti sociali e la sicurezza, rispetto alle elezioni del 2021, che Kast ha perso contro il progressista Gabriel Boric, attuale presidente del Cile, durante questa campagna il candidato ha abbassato i toni, cercando di ottenere i voti dei cittadini più moderati. Sono spariti i riferimenti ad Augusto Pinochet e ad oggi la politica di riferimento di Kast è Giorgia Meloni, con cui si è incontrato più volte e di cui il candidato cileno mira a replicare il modello di governo, soprattutto in tema di politiche migratorie.
Torniamo ora ai temi nazionali con la consueta lettura dei domenicali. Il tema principale ovviamente è quello dei dazi, ma ne abbiamo già parlato insomma in apertura di questa edizione, quindi andiamo su altro. Aaron Guidotti, quali gli altri temi?
Sì, partiamo dal Sonntagsblick e dal caso FFS Stadler, perché c'è un risvolto che possiamo chiamare criminale. Il direttore dell'FFS, Vincent Ducrot, ha ricevuto minacce di morte dopo aver deciso di attribuire al gruppo tedesco Siemens una commessa per 116 nuovi vagoni, commessa che vale più di 2 miliardi di franchi. Gli autori anonimi delle minacce di morte lo accusano di tradimento per aver scelto Siemens e non la turgoviese Stadler. A causa di queste minacce, Ducrot è stato tra l'altro messo sotto protezione durante alcuni giorni e questa storia ci porta di striscio anche in Ticino, perché dice la Sonntagszeitung, il Sonntagsblick, non è la prima volta che un direttore dell'FFS debba ricorrere alla protezione personale. Era già capitato nel 2008 quando il predecessore di Ducrot, Andreas Mayer, aveva dovuto ricorrere a guardie del corpo dopo aver annunciato il il progetto di chiudere le officine a Bellinzona, e anche lui appunto aveva ricevuto minacce di morte.
Ecco, so che adesso ci vuoi parlare di violenza domestica, se ne parla sulla NZZ Am Sonntag.
Sì, con il titolo Prego richiami più tardi si ripercorre la travagliata introduzione di un numero nazionale per le vittime di violenza domestica. L'idea di una helpline fu annunciata già 14 anni fa, ma il progetto è rimasto bloccato tra studi di fattibilità, discussioni politiche e resistenze cantonali. Alcuni cantoni infatti giudicavano la linea troppo costosa e inutile. C'è stata poi una svolta: l'aumento dei casi di violenza ha spinto la politica a riprendere in mano il dossier. Nel 2022 sono state definite le linee guida, ma la messa in servizio si è rivelata più complessa del previsto. Per questo motivo il lancio è stato posticipato più volte. Adesso la consigliera federale Elisabeth Bonschneider ha annunciato che la helpline sarà finalmente operativa a maggio 2026. Sul Matin Dimanche invece si parla di difficoltà nel pagare i premi per l'assicurazione malattia. In 10 anni i debiti contratti presso le casse malati sono raddoppiati. Sul totale dei debiti parliamo di un 15%, solo le imposte sono causa di più debiti, e chi accompagna le persone indebitate fa notare che uno dei grandi ostacoli per uscire dalla spirale è che, contrariamente ad altri debiti, quelli con le casse malati non sono negoziabili.
Ecco, Matin Dimanche che parla anche di altro, di corse popolari.
Sì, ma con un taglio tutt'altro che spensierato. Parliamo di chi bara e soprattutto chi fa uso di doping in queste corse popolari. Dopo il caso Sierre Zinal, un famosissimo trail che si svolge in Vallese, e la squalifica della vincitrice proprio per doping, altri eventi stanno riflettendo sulla necessità di introdurre controlli. A differenza dello sport d'élite, queste competizioni non hanno l'obbligo di dotarsi di protocolli antidoping e soprattutto questi controlli sono estremamente cari. Gli organizzatori quindi puntano molto di più su una tattica di dissuasione, in poche parole far pesare la minaccia di un controllo, anche se ci sono poche possibilità che questo avvenga effettivamente.
Aaron Guidotti in diretta con gli spunti che ci vengono offerti dai giornali domenicali. Un tema di società, ora ci occupiamo di come gli svizzeri passano il loro tempo libero. Ebbene, stando all'indagine quinquennale appena pubblicata dall'Ufficio Federale di Statistica, sembra che il Covid abbia modificato qualche abitudine. Si esce meno, si vivono meno esperienze culturali e ci sono più attività creative e amatoriali in casa, soprattutto tra i giovani. 4 persone su 5 vorrebbero partecipare in realtà a più eventi culturali, ma sono frenate dalla mancanza di tempo e di denaro. Ce ne parla Maria Iannuzzi.
Tra il 2019 e il 2024 la quota di popolazione che visitava mostre e musei o seguiva spettacoli di danza è diminuita di 6 punti percentuali. La frequentazione di concerti e cinema è scesa di 7 punti percentuali. Monumenti, siti archeologici e biblioteche invece non hanno perso terreno. A calare anche la partecipazione a feste all'aperto, ad eccezione dei festival. La panoramica sulle attività culturali e sul tempo libero offre una chiave per leggere tendenze e bisogni e una bussola non solo per chi prende decisioni politiche, ma anche per gli operatori culturali per orientare strategie e investimenti. Olivier Moschler, della sezione politica, cultura e media dell'Ufficio federale di statistica.
I cinema oggi sono un po' il simbolo di questa diminuzione delle uscite culturali. La gente, i giovani vanno meno al cinema e quelli che ci vanno lo fanno con una minore frequenza. Si tratta quindi di un doppio calo che è un po' pericoloso per le sale. Se fossi il proprietario di un cinema non potrei fare a meno di pensarci. Dovrei forse adeguare i prezzi, visto che i soldi sono un problema, o creare degli eventi speciali, visto che i festival funzionano bene. Queste sono alcune delle domande che potrei pormi.
Hobby come fotografia, disegno, pittura, ceramica e danza hanno registrato un'impennata.
Ci ha sorpreso questa duplice tendenza, da un lato le uscite culturali, ma anche le uscite per il tempo libero, le uscite per le feste, sono diminuite dopo il Covid, dopo il 2019, e nel contempo sono aumentate le attività creative e amatoriali, così come le pratiche digitali, quindi tutte le cose che facciamo di più nella sfera privata. Tutto questo è aumentato, ma è come se fosse andato a scapito delle uscite.
In calo anche la lettura di libri.
Questa è la cattiva notizia. Ciò che sta aumentando invece sono gli ebook. Dal 2014 sono raddoppiati, in 10 anni sono passati dal 12 al 24% le persone che leggono ebook. L'aspetto interessante è che la maggior parte delle persone che leggono i libri, il 50% della popolazione, continua a leggere libri in formato cartaceo. La carta mantiene quindi la sua forza.
E questo era il nostro ultimo contributo per questa edizione del Radio Giornale. C'è lo sport.